vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio da Claudia Bumci per 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. In questa puntata di Vicini di Casa dobbiamo parlare di tante cose. Eh sì, perché oggi è festa di Santa Brigida, coppatrona d'Europa, e proprio oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea si riuniranno tra poco veramente a Bruxelles per parlare del nuovo trattato istituzionale su cui si baserà, diciamo, il futuro dell'Europa. Dopo il difficile accordo raggiunto a fine giugno tra il 27, proprio oggi si riunisce la settima CIG, così si chiama la conferenza intergovernativa per la riforma dei trattati della storia europea, la prima sotto la presidenza portoghese, e a differenza delle altre si propone un mandato particolarmente delimitato ma soprattutto rapido. La presidenza intende chiuderla entro la fine dell'anno per poter ratificare il nuovo trattato entro il 2008 e consentire così ai cittadini di votare il nuovo Parlamento europeo nella primavera del 2009. Inoltre dobbiamo discuterne anche sulle ultime notizie dal Kosovo e dalla Turchia. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso di non andare avanti con il progetto di risoluzione per il Kosovo, e invece ieri in Turchia sono state le elezioni anticipate parlamentari. Tutto questo lo discuteremo con un illustre ospite che ci raggiunge telefonicamente, ed è Pier Virgilio D'Astoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Inizio subito chiedendo a dottor D'Astoli sulla conferenza intergovernativa per il nuovo trattato istituzionale europeo.
Intanto il fatto che il Consiglio europeo abbia raggiunto questo accordo sblocca una situazione che era sostanzialmente paralizzata dai referendum in Francia e in Olanda, quindi il solo fatto di aver raggiunto un accordo è una buona cosa, perché fa uscire almeno su questo aspetto l'Unione europea dalla paralisi. L'altro aspetto positivo è che l'accordo integra, almeno ha l'obiettivo di integrare nel trattato di Nizza che fu approvato appunto a Nizza nel dicembre del 2000 e che è entrato in vigore poi 3 anni dopo, una buona parte delle innovazioni contenute nel progetto di Costituzione che fu poi firmato a Roma nell'ottobre del 2004. L'aspetto negativo è che intanto per raggiungere questo accordo i paesi, diciamo, più europositivi, che sono i 18 paesi che hanno firmato e ratificato la Costituzione, hanno dovuto cedere su alcuni elementi, non soltanto sui simboli dell'Unione, come per esempio la bandiera, il motto e l'inno, ma hanno dovuto cedere su una serie di punti più di sostanza, come ad esempio la possibilità che i governi possano ritirare delle competenze all'Unione, o la possibilità appunto di, per quanto riguarda la politica estera, di doversi in qualche modo bloccare di fronte alla difesa degli interessi nazionali, l'opting out agli inglesi per quanto riguarda la carta dei diritti, insomma alcuni passi indietro rispetto al testo firmato a Roma e ratificato sono stati fatti, e questi passi indietro indicano anche, come è successo in passato, che la TAP, diciamo così, il processo di riforma dell'Unione non si concluderà con il trattato che forse si chiamerà Trattato di Lisbona, e quindi bisognerà pensare anche a quello che succederà dopo. E infatti già il Parlamento europeo, nell'adottare il suo parere favorevole alla convocazione della conferenza intergovernativa, ha già detto che nel prossimo Parlamento europeo sarà ripreso il cammino verso una Costituzione europea.
Ecco, questo è più o meno quello che si prefissa di fare la conferenza intergovernativa per il nuovo trattato istituzionale europeo. Ma che cosa sa la gente di questo nuovo trattato, e che cosa sa anche sul ruolo che potrà avere l'Europa del futuro nella soluzione delle sue crisi interne, per esempio il Kosovo, o vedi per esempio l'integrazione della Turchia nell'Unione Europea. Le nostre stagiste Adriana Francesca e Monica Lafon lo hanno chiesto alla gente per strada. Sentiamo.
La gente dice.
Sa dirmi cos'è il nuovo trattato istituzionale dell'Unione Europea?
Lavoro in un'ambasciata, sì che non... Non lo so proprio.
Non tanto, perché non sono al corrente. Però siccome il nostro paese, la Romania, in 2006, quest'anno è entrato nella Comunità Europea, si può circolare liberamente.
Trattati nuovi istituzionali, sì, beh, hanno questa necessità di coordinare meglio tutto l'ampliamento della comunità e quindi ci sono anche però problemi di crescita e bisogna avere quindi pazienza e fiducia.
Dovrebbe essere una Costituzione che è valida non per ogni paese ma per tutta l'Europa, che se non sbaglio è quella che la Francia e l'Olanda, per cui hanno fatto referendum e hanno votato di no, se non sbaglio.
Che nuovo ruolo può avere con quello problema della crisi del Kosovo, per esempio?
Può dare un aiuto, un contributo rilevante da tutti i punti di vista, non soltanto da un punto di vista diciamo militare, nel senso di appoggiare, di aiutare, sostenere la popolazione, no? Quindi come servizio, diciamo così, alla popolazione locale, ma anche per quanto riguarda il punto di vista economico.
Fino adesso per la politica estera non è stato fatto, anche giustizia e affari interni non è stato fatto granché.
Sono tanti diversi paesi che per mettersi d'accordo sarà proprio sempre una cosa difficile.
Penso che per risolvere le cose comunque, se si vogliono risolvere, si trova sempre un modo, a prescindere da una presenza o no di una Costituzione unica per tutti. In che modo si può risolvere? Io penso che con i convegni, con i congressi, con trattati magari appositi, apposta per queste cose, probabilmente in qualche modo si può fare.
Cosa c'entra con l'Europa e il Kosovo?
Ecco, l'Unione Europea dovrà avere invece un ruolo molto importante nel Kosovo. Infatti i 27 che si riuniscono oggi dovranno per forza stabilire una posizione unitaria, perché il contributo che l'Unione Europea darà dopo la definizione dello status del Kosovo sarà una missione di almeno 1.500 uomini per sostenere la nuova amministrazione, ripromettendosi di tornare sui trattati istituzionali per l'Unione Europea. Diamo il benvenuto a Don Davide Giuggia, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana, per parlare sul Kosovo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, Don Davide, quale sarà il problema dei kosovari dopo questo abbandono del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e diciamo il passaggio del problema al gruppo di contatto, dove tra l'altro la Russia non può porre il veto perché non c'è un diritto di veto?
Sì, diciamo che da una parte la gente è sempre più esasperata e davvero non ne può più in questa situazione di non soluzione della situazione del Kosovo, dello status del Kosovo, mentre la politica del Kosovo si è messa già in moto e oggi dovrebbe il primo ministro incontrare a Washington il segretario di Stato, la signora Condoleezza Rice, per parlarne appunto dopo il fallimento nel seno del Consiglio di Sicurezza sullo status del Kosovo, e quindi dopo vedremo, perché il primo ministro Aghim Ceko ha detto che avrebbe chiesto al presidente del Kosovo, Sedio, di proclamare l'indipendenza in maniera unilaterale, e questo per fine novembre prossimo. Se l'America, come sostiene insieme a molti paesi della comunità europea, che il Kosovo dovrebbe finalmente averne una soluzione definitiva sullo status, avrà l'appoggio, certamente potremo vedere poi delle soluzioni interessanti, anche se certamente bisogna aspettare cosa deciderà il gruppo di contatto e se questa era la mossa probabilmente l'ultima dal punto di vista diplomatico, raggirare l'ostacolo Russia e trovare una soluzione sullo status del Kosovo. Ma qui ancora la comunità europea è divisa e questo preoccupa un po' la leadership di Pristina, che certamente non crede in quei 120 giorni di negoziati con Belgrado, perché appunto il primo ministro ceco e il presidente Sedio hanno dichiarato che non hanno nulla più di che parlarne con Belgrado dopo tutto quello che è successo. Ricordiamo la guerra, ricordiamo tante persone uccise, ricordiamo tanti negoziati falliti appunto a Vienna, dove a proposito si ritornerà mercoledì prossimo per discuterne ancora. Quindi è una situazione davvero un po' paradossale, ma la leadership kosovara è ormai stanca e Pristina non aspetta più, e quindi l'intransigenza russa che ha determinato il rinvio del voto, che ha rispostato dal seno del Consiglio di sicurezza all'interno del gruppo di contatto la questione del Kosovo, dovrà in qualche maniera trovare uno sbocco, altrimenti potrebbe appunto costringere Pristina a prendere quella proclamazione dell'indipendenza unilaterale. La cosa che preoccupa di più la leadership del Kosovo, di Pristina, è che la gente, la popolazione è ormai stanca, esasperata, perché non ha nessuno sbocco, la situazione economica è disastrosa, la situazione sociale è diciamo veramente al limite della sopportazione di questa situazione, per cui la comunità europea ha una grave e grande responsabilità di fronte a questa popolazione, che dovrà darne uno status finale in un senso o nell'altro, ma non può più lasciare in maniera, come dire, non definita e in maniera così di status quo.
Grazie a Don Davide Giuggia, il responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Giro la domanda a Pier Virgilio D'Astoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Ecco, come si comporterà l'Unione europea nella situazione che si prepara anche davanti all'esigenza legittima della popolazione del Kosovo?
C'è un consenso abbastanza ampio fra i Paesi membri dell'Unione Europea di tener conto per la questione del Kosovo anche della sensibilità o della suscettibilità russa, cosa che invece meno considerata da parte degli Stati Uniti, che vorrebbero andare in direzione di un Kosovo indipendente. Dovrà comunque avere come punto di riferimento e come interlocutore, come è stato nel caso della Slovenia, adesso nei negoziati che abbiamo iniziato con la Croazia e poi quelli che inizieranno con la Macedonia e successivamente anche con la Bosnia, l'Unione Europea resta comunque per il Kosovo un interlocutore, se non essenziale, un interlocutore importante. Quindi qualunque passo che il Kosovo debba fare deve tener conto anche della necessità per il Kosovo di mantenere un buon rapporto con l'Unione Europea, perché poi il momento in cui si passerà al concreto, cioè per esempio agli investimenti ulteriori per la stabilità economica della zona, così come noi facciamo anche con la Serbia, e l'aiuto dell'Unione Europea diventa determinante, quindi ciascuno evidentemente deve tener conto degli interessi degli altri, ma anche il Kosovo secondo me deve tener conto della posizione dell'Unione Europea.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Eccoci di nuovo in studio, questo è Vicini di Casa, io sono Claudia Bumci, con voi ogni lunedì alle 11:05. Cambiamo argomento, dal Kosovo passiamo alla Turchia, proprio perché ieri ci sono state le elezioni anticipate parlamentari. Ha vinto, ha stravinto a quanto pare, l'ex primo ministro Erdogan, il quale ha già dichiarato che non sarà un governo filo-islamico, questo di adesso, che si formerà adesso in Turchia. Non devieremo dai valori fondamentali della Repubblica, ma ne saremo anzi i custodi. È stata questa la prima rassicurante dichiarazione del premier turco, dopo aver avuto la certezza che con il 46,5% circa, il dato non è ancora tuttora ufficiale, dei voti, otterrà 342 deputati su 550. Con questi numeri lui ed il suo partito di radici islamiche potranno formare un governo monocolore, senza il quale si sarebbe ritirato dalla politica, ma non anche eleggere, come aveva detto ieri, di sperare con i suoi soli deputati il nuovo presidente della Repubblica, né di cambiare a suo gradimento la Costituzione turca laica e ataturchista. Come si prospetta a questo punto l'integrazione della Turchia nell'Unione Europea dopo appunto queste elezioni? La domanda ovviamente a Pier Virgilio D'Astoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Ma la Turchia sa che per continuare i negoziati iniziati il 3 ottobre di 2 anni fa con la prospettiva di un'eventuale adesione del paese all'Unione Europea, questi negoziati possono continuare a condizione che continuino secondo un ritmo che è stato definito con chiarezza dall'Unione Europea le riforme interne. Noi abbiamo interrotto l'anno scorso 8 dossier di negoziato su 35 e li abbiamo congelati questi negoziati perché abbiamo constatato che in tutta una serie di settori le riforme interne si erano arrestate o rallentate. Quindi la Turchia, sia il mondo politico che il mondo economico e culturale turco hanno un forte interesse a mantenere aperto il dialogo con l'Unione Europea, non in senso generale ma in senso specifico per quanto riguarda le possibilità per la Turchia di aderire all'Unione Europea. Sanno che queste possibilità sono strettamente legate al processo di riforma interna, quindi qualunque governi in Turchia sa che è suo interesse mantenere il ritmo del processo di riforme interne. Però devo dire un'altra cosa, che così come c'è un interesse da parte della Turchia a proseguire su questa strada, c'è anche un interesse da parte dell'Unione Europea a che le riforme interne vadano avanti. Noi abbiamo interesse a avere come vicino un paese moderno, democratico e laico, piuttosto che avere come vicino un paese non democratico, non moderno e con una situazione interna di fondamentalismo religioso. Quindi credo che è interesse reciproco che vada avanti il processo di riforme. Questo processo di riforme potrà andare avanti soltanto a condizione che resti aperto il negoziato per l'allargamento. Nel caso in cui questo negoziato dovesse interrompersi o per decisione della Turchia o per decisione eventualmente di un paese membro, questa situazione andrebbe a danno non soltanto della Turchia ma andrebbe a danno anche dell'Unione Europea. Quindi la mia convinzione, che è la convinzione anche dell'Unione Europea, è che il negoziato deve continuare ad andare avanti in un interesse reciproco.
Ecco, gli oppositori hanno accusato Erdogan di aver ceduto troppo alle pressioni di Bruxelles. I nazionalisti promettono infatti di pensare a una politica energetica propria che evita alla Turchia scomode dipendenze straniere e un cambio di rotta verso l'est, per esempio fare dei paesi turcofoni dell'Asia centrale il vero obiettivo di riferimento di Ankara. In altro campo, diciamo, premono per una politica che non faccia alcuna concessione sulla Cipro turca. Davanti a queste tensioni interne, diciamo, tra posizione e opposizione, come si pone l'Unione Europea?
Ma intanto, per esempio, per quanto riguarda l'energia, mi sembra abbastanza evidente, data la situazione dell'energia in Europa, i rapporti che per esempio noi abbiamo con i nuovi paesi, con i paesi che hanno un ruolo nuovo, per esempio per quanto riguarda le risorse energetiche, prendiamo il caso del gas, in cui la Russia è diventata uno dei paesi maggiormente produttori e esportatori di gas, che siamo tutti interessati, ivi compresa la Turchia, a creare un sistema di interconnessione che consenta al gas che proviene da questi paesi di circolare fra i vari paesi e quindi arrivare anche alla Turchia e poi dalla Turchia arrivare ad altri paesi. C'è un progetto che questo progetto di interconnessione Nabucco che coinvolge anche la Turchia. È forte interesse della Turchia che questo progetto resti integrato in un quadro europeo e quindi non in una situazione autonoma da parte della Turchia, che non possiede in maniera sufficiente fonti di energia che possano essere utili per lo sviluppo. Quindi su questa questione economicamente sensibile, come su altre, perché per esempio i turchi sanno benissimo quali e quante risorse potranno essere dirottate in qualche modo verso la Turchia per quanto riguarda lo sviluppo regionale della Turchia, così come è avvenuto per quanto riguarda i paesi che sono entrati nel 2004 o altri paesi dell'Unione Europea che si sono sviluppati da quando sono entrati nell'Unione Europea. Quindi la posizione dei nazionalisti è esattamente il contrario dell'interesse nazionale, nel senso che l'interesse nazionale è legato a una più forte integrazione della Turchia nel quadro europeo. E per quanto riguarda Cipro e la parte, diciamo così, turco-cipriota, è abbastanza evidente che, su questo non c'è alcun dubbio, che nel momento in cui si dovesse decidere di concludere positivamente i negoziati di adesione, la Turchia non potrà far altro che riconoscere la legittimità e l'indipendenza di Cipro e quindi riconoscere la parte greco-cipriota e arrivare ad un accordo che consenta appunto a Cipro di trovarsi in una situazione diversa. Non è assolutamente immaginabile che la Turchia possa entrare nell'Unione Europea mantenendo la situazione attuale in cui la Turchia non riconosce la parte greco-cipriota.
Torniamo al nuovo trattato istituzionale. Lo dico a qualche ascoltatore che già ci ha posto il problema. Non si tratta più di un trattato costituzionale, ma è un trattato istituzionale, tra governi quindi. Ma magari dottor D'Astoli ci potrà spiegare anche meglio. Chiedo però adesso a lui di spiegare i punti principali di disaccordo che sono emersi nella riunione di fine giugno a Bruxelles, così capiamo anche bene che cosa andrà a discutere la conferenza intergovernativa che si riunisce oggi. Cominciamo con il sistema di voto che, riformato, prevede che le decisioni all'interno dell'Unione Europea si prendono con la maggioranza dei voti degli Stati, uno Stato, un voto, e la maggioranza dei voti della popolazione di ogni Stato dell'Unione Europea. Si è opposto la Polonia, secondo la quale i paesi con meno popolazione verrebbero in qualche modo emarginati. Dottor D'Astoli?
Beh, la Polonia si è opposta soprattutto all'idea di modificare immediatamente il sistema di voto all'interno del Consiglio. Il sistema di voto oggi è un sistema molto complicato che consente alla Polonia, insieme eventualmente con l'alleanza con altri paesi, di paralizzare sostanzialmente il voto all'interno del Consiglio su dei temi che possono essere di interessi della Polonia. Il sistema invece previsto dalla Costituzione europea è un sistema che consente al Consiglio di essere più efficace, quindi eventualmente di passare al di là di eventuali opposizioni da parte di una minoranza non consistente di Paesi membri. E l'accordo che è stato quello di far entrare in vigore questo nuovo sistema di voto, che è più semplice e quindi rende il Consiglio più capace di decidere, soltanto a partire dal 2014, quindi questo sistema più efficace è rinviato di una legislatura, cioè dal 2009 al 2014.
Ecco, perché la Polonia ha posto questa specie di veto, diciamo così, che cosa pretendeva o che cosa voleva ottenere in cambio?
Beh, la Polonia ha preso questa posizione perché oggi la Polonia è governata da un Presidente della Repubblica e da un Primo Ministro che hanno posizioni fortemente nazionaliste e quindi tutte le occasioni sono state colte dai dirigenti polacchi con una posizione che del resto non corrisponde alle opinioni che sono espresse dai cittadini polacchi che invece hanno preso atto dei grandi vantaggi che ha acquisito la Polonia con l'ingresso nell'Unione Europea, colgono tutte le occasioni in qualche modo per difendere gli apparenti interessi nazionali della Polonia e nell'ambito di questi interessi c'è evidentemente la possibilità di giocare la carta, diciamo così, del diritto di veto per bloccare eventuali decisioni comunitarie che possono riguardare, per citare alcuni esempi, non so, la Polonia, così come altri paesi entrati nel 2004, stenta qualche volta a applicare al suo interno delle norme molto strette in materia di difesa dell'ambiente, quindi mettere il veto significa in qualche modo consentire alla Polonia per un periodo di tempo più lungo di mantenere delle regole diciamo concernente le produzioni inquinanti, può riguardare per esempio il modo di applicazione dell'uso dei fondi concernenti la politica regionale.
Un altro argomento, diciamo, piuttosto penoso, di cui si vedono anche i risultati, diciamo così, nelle varie aree di crisi che si trovano anche all'interno dell'Europa, è la questione del ministro degli esteri, ma più ampiamente la questione di una politica estera comune. Insomma, la figura del ministro degli esteri rimane ancora l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, almeno questo dice l'accordo che è stato raggiunto. Ma dietro a questo gioco di parole che cosa si cela?
Beh, si cela una cosa più di sostanza, nel senso che al di là del cambiamento del nome, i britannici hanno chiesto e ottenuto, insieme ai cechi, ai polacchi, agli olandesi, di togliere dal testo qualunque parola che avesse in qualche modo un sapore, un odore di Costituzione, quindi il concetto stesso del ministro degli esteri evidentemente era molto più vicino all'idea di una sorta di Stato europeo. Però al di là di questa questione nominalistica, i britannici hanno ottenuto che nel futuro trattato, se l'accordo sarà fatto durante la conferenza diplomatica, si dica con chiarezza che la politica estera comune deve fermarsi quando uno Stato membro ha degli interessi nazionali vitali da difendere a livello internazionale. Cioè la politica estera resta, così come emerge dall'accordo del Consiglio europeo, resta una politica condizionata fortemente dalle sovranità nazionali, quindi resta una politica che difficilmente può consentire all'Unione europea, come si diceva una volta, di parlare con una sua voce nel mondo.
E infine la questione opt-out. Che cos'è?
È un sistema che è stato introdotto alcuni anni fa con il Trattato di Maastricht, cioè all'inizio degli anni 90 e poi ripreso successivamente, quando si è constatato che alcuni paesi, come per esempio gli britannici per quanto riguarda i diritti sociali o i danesi per quanto riguarda la cittadinanza o alcuni paesi per quanto riguarda il cosiddetto accordo di Schengen, cioè quello che consente ai cittadini di circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea, questi paesi, avendo delle difficoltà più politiche che tecniche di accettare queste decisioni comuni, avevano ottenuto allora di potersi chiamare fuori. Opting out, tradotto dall'inglese in italiano, vuol dire chiamarsi fuori. Noi oggi già viviamo un'Europa a due velocità, perché da una parte ci sono le misure che, se entreranno in vigore, saranno quelle adottate dalla conferenza interpretativa, e dall'altra parte c'è il Regno Unito che si è sostanzialmente chiamato fuori con l'opting out dalla gran parte delle decisioni che concernono l'Unione Europea.
Allora, questa conferenza intergovernativa che cosa spera di ottenere durante le discussioni per questo nuovo trattato? Quali saranno, diciamo, gli indirizzi principali in cui cercherà, diciamo, di mettere d'accordo 27 stati, e non sono pochi?
Beh, intanto il mandato adottato dal Consiglio europeo è un mandato molto dettagliato e vincolante, nel senso che sarà ben difficile andare al di là di quello che è stato deciso dal Consiglio europeo. Quindi, diciamo, i rischi di sorprese da qui a metà ottobre sono molto bassi. La conferenza interpretativa lavorerà soprattutto attraverso l'opera dei giuristi per introdurre nei trattati le innovazioni adottate con la Costituzione europea, e queste innovazioni consentiranno comunque in una serie di aree all'Unione europea di andare avanti. È stato ampliato, per esempio, in 47 casi il voto a maggioranza nel Consiglio. È abbastanza evidente che se il Consiglio vota a maggioranza e non a unanimità, questo rende più facile l'adozione di decisioni all'interno del Consiglio d'accordo con il Parlamento europeo, e quindi rende più facile lo sviluppo delle politiche comuni. Sono stati rafforzati i poteri del Parlamento europeo, e quindi questo in qualche modo rafforza il carattere democratico dell'Unione. Sono stati dati ai cittadini dell'Unione più poteri, per esempio i cittadini hanno la possibilità, raccogliendo 1 milione di firme, di chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di legge. Sono state confermate quelle misure che erano previste nel Trattato Costituzionale relativamente al diritto delle Chiese. C'è nel titolo relativo alla vita democratica dell'Unione, c'è un articolo che è dedicato proprio al dialogo con le Chiese e con le organizzazioni religiose. Sono state ampliate le competenze dell'Unione, per esempio in materia di politica energetica e di politica ambientale. È stata soppressa quella distinzione ben difficile da comprendere per i cittadini di un'Unione in tre pilastri: la Comunità europea, la politica estera e gli affari interni di giustizia, mentre oggi noi avremo un'unica Unione europea, e quindi, per esempio, per quanto riguarda le azioni in materia di sicurezza interna e di immigrazione, saranno azioni decise secondo il metodo comunitario, cioè proposta della Commissione e decisione del Consiglio e del Parlamento. Insomma, c'è un insieme di misure che consentono all'Unione Europea di fare un ulteriore passo in avanti.
Riguardo al riferimento alle radici cristiane d'Europa, questo sarà un argomento in discussione oppure no?
No, perché la discussione sulle radici cristiane era legata al contenuto e all'articolazione del preambolo. Il preambolo aveva una logica in un testo di natura costituzionale. Il tema era legato alla possibilità di far avanzare l'Unione nella direzione di dotarsi di una Costituzione, quindi una Costituzione evidentemente con una natura e delle affermazioni di valori che vanno certamente ben al di là di un semplice trattato internazionale. I governi, soprattutto a caso dell'opposizione, non dei francesi e degli olandesi, ma soprattutto dei polacchi e dei britannici, dei cechi, hanno deciso di abbandonare per ora la strada della Costituzione europea e quindi di rimanere a un testo di natura pattizia internazionale, cioè un trattato internazionale, seppure nel quadro del diritto comunitario. E quindi in questo quadro evidentemente non c'è spazio per l'affermazione di valori.
Ecco, grazie a dottor Pier Virgilio D'Astoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Claudia Bumci vi lascia qui augurando a chi si chiama Brigida la festa di Santa Brigida di Svezia, la mistica del nord, la portavoce di Dio, come è stata chiamata, nota per le sue rivelazioni. Oggi lei è copatrona dell'Europa, insieme a Santa Caterina da Siena e la Beata Teresa Benedetta della Croce. Io vi do l'appuntamento lunedì alle 11:05 e vi auguro anche buon proseguimento con 105 Live.